Allora, quando sono le 11.07 torniamo in voce sulle 87.9 di Radio Onda Rossa e lo facciamo per parlare di una manifestazione che ci sarà questo pomeriggio a Milano, attesa da molto tempo, con una partecipazione, speriamo, insomma, di molte, molti, molto. Siamo al telefono con un compagno antispecista. Marco, ci senti?
Sì, ciao, ciao.
Oh, bene, quindi vuol dire che abbiamo risolto, perfetto. Allora, è un corteo che speriamo sia il più partecipato possibile, che si muoverà verso il centro fino a Piazza San Babile, ed è una manifestazione che è stata annunciata a seguito dei fatti avvenuti lo scorso 20 settembre nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, dove 9 maiali sono stati uccisi dalle autorità sanitarie. Ora, oltre a violenze, ovviamente repressione subita da compagni che erano andati là in difesa. È il 20 settembre, noi l'abbiamo un po' seguito come radio, è uno dei giorni anche un po', insomma, più importanti per una serie di motivazioni, anche per l'antispecismo, insomma, per chi fa lotte antispeciste, no? Ed è soprattutto, forse mi viene a dire, uno spartiacque un po', no? Rispetto ai santuari che sappiamo essere luoghi che ospitano animali liberati dalle catene dell'industria alimentare, che sembravano intoccabili, ma in realtà non è così. Allora, con te volevamo fare un po' il punto su come si arriva alla manifestazione di oggi e poi andare a ritroso, e ci piacerebbe che tu, insomma, commentassi con noi, politicizzassi quanto è avvenuto al rifugio Cuori Liberi e ci raccontassi un po' che cosa sono anche i santuari.
Sì, no, hai detto bene, il contesto è quello, no? Quello di un attacco a un luogo che faceva parte di una rete, di un insieme di luoghi che per il movimento antispecista sono un po' luoghi intoccabili, no? E che forse anche ingenuamente per certi versi consideravamo assolutamente sicuri. E quindi, diciamo, tutto nasce la data del 20 settembre, come dicevi tu, uno spartiacque indubbiamente, perché c'è come dire, la messa in opera dell'ordinanza per cui i maiali vengono uccisi, c'è lo sgombero del presidio con ore di resistenza, però insomma l'esecuzione di fatto della condanna a morte. Tutto nasce nel contesto della peste suina africana, fondamentalmente, quindi di una epidemia che non interessa l'umano, questo è bene dirlo, soprattutto per sottolineare il fatto che in ballo ci sono sostanzialmente gli interessi dell'industria zootecnica, suinicola in particolare, perché è una malattia che diciamo interessa solo i suini, sia selvatici che allevati, quindi cinghiali e maiali, e che, diciamo, di cui si è parlato in questi ultimi anni, anche se in realtà c'è, diciamo, una malattia che esiste da decenni, per cui si è parlato in Italia negli ultimi anni a proposito soprattutto di animali selvatici, cioè infatti, come dire, ci siamo anche mobilitate per i cinghiali principalmente, che sono oggetto di una guerra fondamentalmente da parte delle istituzioni, quindi con piani di abbattimento, con cacciatori, ultimamente anche con l'esercito, eccetera. E quindi questo è un aspetto. Tutto questo è mosso dal timore che la peste suina arrivi negli allevamenti, toccando chiaramente un settore economico centrale. E negli allevamenti ci arriva effettivamente ad agosto, e in una zona che in realtà non è così interessata, da tutte quelle operazioni di abbattimento, eccetera, di allarme selvatici, ma che invece è una zona ad alta concentrazione di allevamenti intensivi di maiali, che è in questo caso una parte della provincia di Pavia, però tutta la Lombardia, insomma, è un po' il centro della situazione, perché, diciamo, tanto per dare un dato che dà un'idea, in Italia abbiamo un po' più di tra gli 8 e 9 milioni di maiali allevati, e in Lombardia ce ne sono la metà, 4 milioni, quindi possiamo immaginare che concentrazione c'è.
4 quindi, milioni, sottolineiamoli questi numeri, perché magari molte volte non si ha la percezione e la contezza, no? 4 milioni di esseri viventi.
Esatto, e tanto che in effetti poi, diciamo, la strategia nel momento in cui si evidenzia il primo caso in provincia di Pavia, la strategia delle autorità è l'abbattimento indiscriminato, il cosiddetto stamping out, che consiste nel uccidere tutti i maiali dell'allevamento in cui si è trovato il focolaio, ma ovviamente uccidere anche quelli sani, chiaramente, perché questo dal punto di vista così anche dei numeri, delle questioni economiche, eccetera, sembra essere la questione più conveniente, no? Nel momento in cui appunto trattiamo questi individui come dei meri oggetti, si possono fare questi calcoli e gli allevatori peraltro vengono ampiamente indennizzati. Insomma, quindi quello che succede tra agosto e settembre è qualcosa come 33-34 mila abbattimenti, uccisioni che avvengono peraltro in maniera molto cruenta e dire che non bada chiaramente al benessere, anche per quanto possa valere questo concetto degli animali detenuti, e suscita anche un pochino di malumore nell'opinione pubblica, perché è uscita poco prima dei fatti di Saranno un'investigazione di Esseri Animali che ha ripreso le fasi di questa mattanza con questi container con i maiali stipati che poi vengono gassati, e il tutto peraltro violando una marea di norme di biosicurezza, quindi in qualche modo vanificando anche lo scopo per cui tutto c'era stato fatto. E quello che succede è che in quel territorio si rileva un caso di peste suina in un santuario o rifugio, che dir si voglia, che è il rifugio Cuori Liberi di Sairano, rifugio che ha una trentina di maiali, e chiaramente le risposte dell'autorità sono un'ordinanza di sequestro e di abbattimento di tutti i maiali, anche quelli sani. Quindi sì, diciamo, inizia un braccio di ferro, perché insomma il mondo antispecista inizia a, come dire, opporre una resistenza, anche una vigilanza, diciamo, per evitare che avvenga effettivamente questo, l'esecuzione dell'ordinanza. E teniamo presente, appunto, tu dicevi un po' il ruolo dei santuari, dei rifugi, eccetera, che come dire, negli ultimi anni questa è una realtà che in ambito antispecista è cresciuta molto, proprio di numero, per cui c'è una ampia rete, sia la rete dei santuari che poi tutta una serie di altri rifugi che formalmente non ne fanno parte ma portano avanti un discorso simile, che è quello di, come dire, aprire dei luoghi in cui in qualche modo sono anche delle piccole utopie, no? Cioè sono dei luoghi in cui gli animali che normalmente sono considerati unicamente come oggetto di tutto un sistema di produzione, quindi dell'industria della carne, del latte, delle uova, escono da questo circuito in vari modi e vengono accolti in luoghi in cui potranno vivere la loro vita serenamente, in una comunità che di fatto è una comunità interspecifica, che ha anche il valore, io credo, di mostrare la possibile convivenza tra noi e altre specie che tradizionalmente sono considerate solo merce. E quindi questo valore sia pratico, che certamente dal punto di vista pratico è limitato, perché ovviamente accolgono un numero di animali che è così a livello numerico non troppo significativo rispetto ai grandissimi numeri dello sfruttamento animale, ma che poi tanto per cui gli individui, diciamo, singoli, per quanto pochi possano essere, questo ovviamente fa la differenza, è la salvezza in senso assoluto, ma soprattutto un valore simbolico enorme, no? Dimostrare appunto che questi sono individui, non sono merci, e possono intrattenere delle relazioni anche inaspettate tra di loro, con gli umani, eccetera, laddove il contesto è diverso da quello dell'allevamento.
E soprattutto sono anche luoghi, tu dicevi, delle piccole utopie, però delle utopie concrete, perché poi esistono, esatto, che sono attraversati in continuazione da una comunità anche di umani, come dire, di animali, esatto, umani, coinvolti proprio anche nella trasformazione di questo sistema, no?
Sì, sì, assolutamente. Poi io credo anche che, diciamo, i rifugi in questi anni abbiano anche evidenziato un certo protagonismo nel movimento, cioè sono stati anche il traino di certi momenti di protesta, di opposizione a una serie di modalità di operare delle istituzioni. Abbiamo preso proprio anche in mano un po' il discorso, mettendo anche al centro l'elemento della cura, che forse era un po' marginalizzato una volta nel movimento di liberazione animale, anche questo è secondo me un elemento interessante, e hanno anche, qui viene forse la nota dolente, hanno anche ottenuto un primo riconoscimento giuridico di recente, che però diciamo è parziale perché mancavano tutta una serie di decreti attuativi, e questo è molto importante nel caso specifico, però teoricamente questo riconoscimento giuridico distingueva finalmente questi luoghi dagli allevamenti, no? Perché detenere dei maiali o delle mucche fino a pochi mesi fa di fatto significava formalmente essere degli allevatori. Questo è un po' il concetto, cioè quegli animali potevano solo essere destinati alla produzione alimentare. E quindi aprire al fatto che c'è chi può accudire questi animali, ma senza essere in quella filiera, può apparentemente essere un fatto significativo e anche che produce una serie di tutele minime. In realtà quello che è successo è che queste tutele minime non le ha prodotte, perché nel momento in cui c'è stata una così, quella che le autorità chiamano un'emergenza sanitaria, che però io mi verrebbe da chiamare più un'emergenza economica, e chiaramente il trattamento diverso non c'è stato, anzi in qualche modo l'industria suinicola ha fatto pressione evidentemente per dire non potete lasciarla, farla passare liscia, mentre noi dobbiamo abbattere 34.000 maiali, non potete farla passare liscia a questi qua che ne hanno alla fine 9, in realtà poi ne erano sopravvissuti 9, e che a dirla tutta diciamo ovviamente osservano le norme di biosicurezza in maniera molto più attenta rispetto agli allevamenti, per il fatto che non sono guidati da una logica economica ma di attenzione, no? Alle singole vite, e soprattutto non sono dentro quel circuito economico per cui i maiali vengono movimentati, mandati al mattatoio, eccetera eccetera, quindi anche a livello, come dire, di biosicurezza sicuramente delle differenze ci sono, però è chiaro che c'è stata un po' una prova di forza, no? Un dimostrare che comunque non si può pensare di avere dei luoghi franchi, e quindi io diciamo rispetto a questo credo che la resistenza che è stata messa in campo il 20 settembre e anche nei giorni precedenti, una settimana prima c'era stato un altro tentativo di blitz, di sgombero, non andato a buon fine in quel caso, però ecco, questa resistenza pur in qualche modo con esiti negativi abbia dimostrato che c'è comunque un movimento che risponde, no? Cioè che in qualche modo è coerente con l'idea che quelle 9 vite siano vite degne di essere difese, no? E chiaramente la risposta non può limitarsi alla difesa immediata, ma deve come dire, avere un più ampio respiro. Una prima risposta è stata data con un presidio alla ASL di Pavia, che diciamo, è l'immediato responsabile, e oggi pomeriggio invece il corteo nazionale parte non a caso ovviamente dalla sede della regione Lombardia, Melchiorre Gioia, a Milano. Questo perché chiaramente poi i mandanti sopra sono quelli. Naturalmente un altro mandante significativo è il Ministero della Salute, ma in generale diciamo il governo e tutta la filiera zootecnica, suinicola eccetera, che mi pare evidente abbia un rapporto tramite Coldiretti, in particolare un rapporto privilegiato con questo governo e con una serie di discorsi tra il tradizionalista, no? E il carnista sostanzialmente, che vengono portati avanti. Basti pensare appunto che l'altro ieri si sono affrettati a stanziare 19 milioni per indennizzare l'industria suinicola in crisi a seguito dei focolai a Pavia. Un altro elemento secondo me molto importante da sottolineare è che questo episodio, che potrebbe essere grave ma isolato, in realtà non è isolato, perché nello stesso momento la Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza contro di fatto tutti i santuari lombardi, peraltro mettendo anche due ordini di sequestro per due di loro, ma un'ordinanza in cui sostanzialmente vengono, con la scusa che alcune attiviste di questi santuari hanno sostato, diciamo, per 2 settimane o in vari giorni, avrebbero sostato, eccetera, nella zona di Sairano, quindi vuol dire potrebbero contaminare gli animali dei propri rifugi, pone tutta una serie di paletti, di controlli ferrei su strutture che, appunto, lo ricordo, hanno logiche e modalità di operare ben diverse dagli allevamenti, che non si trovano peraltro neanche nella zona del focolaio, perché sono in Lombardia e in altri posti, e appunto tutta una serie di chiusure, per cui, diciamo, appunto non sarà più possibile entrare in questi posti, fare visite guidate, fare eventi di informazione, controinformazione, di sensibilizzazione o di autofinanziamento, eccetera. Non sarà più possibile, appunto, che tutti i volontari e volontarie entrino, ma solo alcuni selezionati, schedati, eccetera. Saranno controlli continui, ci sarà divieto di ingresso e uscita di animali non umani di qualsiasi specie, non solo quelli a rischio, i suini, insomma, cioè, un dispositivo che sembra decisamente repressivo e quasi, diciamo, vendicativo, no? Rispetto al fatto che i rifugi hanno in qualche modo guidato la protesta, la resistenza, la difesa dei cuori liberi a Sairano. E quindi, ecco, secondo me il corteo di oggi pomeriggio pone l'accento soprattutto su questo, cioè su un quadro generale di repressione di quello che il movimento animalista in questo momento forse ha di più caro, di più importante, tutelato, e magari rilancia anche, no? Ponendo un po' l'accento su quello che è poi tutto il sistema dell'allevamento lombardo e nazionale, no? Cioè un sistema che è, appunto, che ogni giorno in prigione uccide vite e, per inciso, è sicuramente uno dei maggiori responsabili della tanto chiacchierata crisi climatica.
Sì, lo leggevamo stamattina delle fotografie fatte dall'alto della pianura padana, no? Appunto lì c'è la più alta concentrazione di allevamenti intensivi, citavi la Lombardia, insomma anche l'Emilia, per la produzione, appunto, fatta dallo smembramento dei corpi di milioni di individui ogni anno, appunto per la produzione alimentare. Condanne a morte, peraltro, che hanno il solo scopo di tutelare, come dicevi tu, ce lo ricordavi, gli interessi economici e politici dell'industria zootecnica, che è letteralmente fondata sulla riproduzione in serie, l'uccisione e lo smembramento di corpi a scopo alimentare. Questa è una riflessione che ogni volta poniamo a chi ascolta Radio Onda Rossa, proprio per riflettere anche sul proprio ruolo, no? All'interno di questi rapporti di forza. È chiaro che all'interno di questi rapporti di forza il mantenimento dello status quo è la condizione sine qua non. Quindi si va nella direzione di reprimere altri compagni, attivisti di altri santuari, proprio perché quest'utopia che citavi tu non deve passare, no? Non può passare certo. Nell'immaginario collettivo, no? E invece il corteo di questo pomeriggio, che lo ripetiamo, partirà dalle ore 14 sotto il Palazzo Lombardia, sede della Regione, in via Melchiorre Gioi, angolo via Algarotti, all'altezza del Civico 37, vuole ribadire che non solo è un'utopia, ma ora sembra di citare quasi Carlino, non è una solida realtà, però è vero, cioè c'è una concretezza, no? Invece delle pratiche, delle lotte che c'è, esiste e che, appunto, si allarga ogni giorno di più.
Sì, questo è assolutamente importante. Poi, tra l'altro, diciamo, i rifugi secondo me hanno avuto una crescita anche, come dire, politica in questi anni, nel senso che sono anche un po' un luogo, alcuni, in cui si pratica un'intersezionalità un po' più concreta, no? Cioè si intessono anche relazioni con altre parti di movimento significative, e che vediamo anche in qualche modo nella solidarietà che è arrivata in vista del corteo anche da parte di movimento che tra femministe queer, per esempio, o ecologiste che, vuol dire, non si occupano direttamente del tema quotidianamente, eccetera, ma che in qualche modo hanno stretto delle relazioni in questi anni con questi luoghi e hanno colto l'importanza, anche la, il carattere di spartiacque, no, di questa data, e questo secondo me è molto importante. Ovviamente questo ci porta, credo, alle solite linee guida dei cortei antispecisti, in cui diciamo viene specificato in modo molto chiaro diciamo, il carattere comunque antifascista e diciamo non neutro rispetto a tutta una serie di valori tradizionalmente umani, per cui chiaramente diciamo ci sarà un'attenzione a non tollerare comportamenti omotransfobici, sessisti, razzisti, abilisti e così via, anche se personalmente non credo che come dire, ci sarà più di tanto bisogno di preoccuparsi di questo, per fortuna, cioè staremo attenti, ma penso che insomma ci sia stata anche una maturazione su questo piano e sia chiaro che dire, la difesa anche giustamente emotiva, perché il 20 settembre è stato un momento di forte emotività e in qualche modo ha costituito poi un momento di lutto che stiamo ancora elaborando, no? Un momento anche di shock per certi versi, però che, come dire, questo tipo di difesa emotiva di un luogo con delle vite concrete non sia però legato, non sia compatibile con l'idea che un po' tutto fa brodo e che no, insomma, la solita idea che l'animalismo non è di destra né di sinistra, che di solito vuol dire di destra, eccetera eccetera, insomma, e questo insomma ecco ci teniamo a sottolinearlo, ovviamente, perché crediamo che comunque sia molto importante, no? Cioè che non si vada da nessuna parte se ci si appiattisce su una difesa pur assolutamente doverosa, però così politicamente del tutto miope, no? In grado di vedere anche i legami con tutta una serie di altri temi, legami che secondo me vengono indicati anche proprio dal nemico, tra virgolette, no? Cioè, il governo in questo momento, ma come anche altri, ma questo sicuramente di più, mi pare che leghi molto bene la retorica a favore degli allevatori della carne, di questa produzione eccellenza italiana eccetera, con un'idea di sovranismo, con un'idea, no, di nazionalismo, anche con un'idea macista dell'abbattimento dei cinghiali, per esempio, anche con una retorica che richiama molto chiaramente, no, l'idea dell'invasione dei migranti, delle migranti di cui tanto ci parlano, no? Per cui di fatto veramente si usano proprio le stesse parole per le persone che vengono lasciate andare nel Mediterraneo e i cinghiali che vengono perseguitati.
Avevamo parlato di te proprio della locuzione selvaggi, no? Attribuita sia appunto agli animali che non vivono in cattività e che appunto a persone, ma peraltro tu citavi prima le strette connessioni sempre più frequenti negli ultimi anni tra varie parti del movimento, femminismo, transfemminismo, queer, no? Ora ovviamente quando hai citato questo mi è venuto in mente il libro di Carol Adams, no? Del 90, ovviamente, che lo ricorderemo, esplora davvero con un acume raro e anche con una sottile intelligenza la relazione tra i valori patriarcali, il consumo di carne, intrecciando femminismo, veganismo e antispecismo, no? Quindi lo sfruttamento degli animali, per lei, lo ricordiamo, è manifestazione della brutale cultura patriarcale, no? E il trattamento degli animali come oggetti, lei lo associa, e come facciamo anche noi, all'oggettivizzazione nella società patriarcale di donne, di nere, neri e di altre minoranze sfruttate. Quindi, come dire, è un percorso che si incontra da molti anni, sono relazioni importanti, forti, che insomma si sono costruite negli anni e che iniziano, insomma, che danno i loro frutti in queste lotte che continuano ad allargarsi per la trasformazione di questo esistente. Marco, noi ti ringraziamo tantissimo. Ricordiamo ancora, per chi sarà a Milano o per chi è in partenza per Milano, la manifestazione di questo pomeriggio. Il concentramento è previsto, lo ripetiamo, alle ore 14 sul Palazzo della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia, dietro all'angolo di via Algarotti, all'altezza del Civico 37. Per qualsiasi cosa noi siamo qui e buona lotta. Un abbraccio grande.
Grazie, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.